Ciao, ciao a tutti, una nuova puntata di Nightcap, impossibile non partire dall'evento clou della serata, Milan-Inter, derby finito con la vittoria dell'Inter 2-0.
Siamo qua apposta. Buonasera a tutti. Allora, 2-0 per l'Inter nel primo atto. È una sentenza? No, non è una sentenza perché ovviamente tutto è ancora aperto. C'è il ritorno, non lo è a maggior ragione con la regola che non dà una valenza superiore ai gol segnati in trasferta. Poteva essere una sentenza? Sì, perché il primo tempo è stato realmente ai limiti del no contest. E l'Inter poteva essere un po' più coraggiosa addirittura, mi verrebbe da dire, perché nel secondo tempo invece è andata a gestire. Probabilmente può essere la decisione giusta. Si ragiona sui 180 minuti, si ragiona su tante cose. In una semifinale di Champions League, in un derby, in questo tipo di partite, poi magari l'azzardo lo paghi a caro prezzo. Però l'Inter stasera ha fatto un ruggito decisamente tonante. E il Milan ne esce con un risultato che, ripeto, rimanda le cose fra una settimana, però anche con la consapevolezza che si è vista una differenza, che psicologicamente bisognerà recuperare tanto per avere una superiorità nella partita di ritorno, e forse anche che Leao è veramente l'uomo che fa la differenza in questa squadra.
Ma come si recupera, Stefano, psicologicamente questa differenza che c'è stata soprattutto nella prima mezz'ora?
Si recupera parlando, si recupera riposando, si recupera trovando dentro di sé qualcosa in più, si recupera anche ricordando quello che è stato il Milan negli ultimi anni, come è arrivato a vincere uno scudetto, come è arrivato a sovvertire il pronostico contro il Napoli. Si può recuperare, poi però bisogna veramente moltiplicare i propri valori. Perché, ripeto, non solo ci sono due gol di margine, ma c'è stata anche una dimostrazione un po' a 360 gradi dell'Inter. L'Inter, quando approccia cattiva, è una squadra molto forte. L'Inter ha delle risorse all'interno della rosa che si sono viste anche nella tipologia e nella qualità dei cambi a disposizione. Si recupera facendo un'impresa, fondamentalmente.
Sì, ne parlavamo anche prima, tra l'altro, che l'Inter è passata quasi a un possibile 3-0, a quasi a concedere poi il gol che avrebbe riaperto i giochi. La domanda è: meritava l'1-2?
Ma sai, poteva venire fuori perché Tonali ha colpito un grandissimo
Al di
palo,
là del palo.
perché Origi ha avuto un discreto impatto quando è entrato. Le prime due fiammate potevano essere concretizzate in Champions League. E ribadisco, in un derby di Champions League, un gol può venire sempre fuori. Poi, se parliamo del tipo di occasioni, l'Inter ha avuto diverse chance, anche chiare, per fare 3-0. Penso al palo di Çalhanoğlu ancora nel primo tempo, penso all'occasione di Dzeko su quella percussione in stile Mosè di bastoni nel secondo. Penso anche a tante situazioni potenziali e poi non sfruttate. Mi viene in mente quella palla per Gagliardini. Il primo tempo dell'Inter è stato realmente schiacciante. Il Milan ha provato a mettere qualcosa, però è stato schiacciante. La ripresa meno, perché la squadra, insomma, si è abbastanza visto, secondo me, si è abbassata e di conseguenza si è allungata e non ha avuto più quella totale preponderanza in mezzo al campo, però poi le occasioni sono arrivate. E io credo davvero che siano soprattutto tre i fattori che inquadrano questo primo atto. Uno, e lo ribadisco, che quando l'Inter è focalizzata al 100%, quando va giù dura, quando parte forte, quando alza i giri del motore, è una squadra di altissimo livello. E questo, se volete, aumenta un po' i rimpianti per la stagione in campionato soprattutto. Però sì, il rimpianto, ma forse anche la consapevolezza che questo gruppo, per tutto quello che ha vissuto, per tutto quello che sta attraversando, non può essere questo in tutte le partite. Forse il limite è esattamente lì. Però in Champions League lo è sempre stato, e questo derby, anche questo momento, direi in generale, li ha caricati abbastanza. Secondo fattore, e questa è una cosa molto importante e molto giusta da sottolineare, le scelte di Simone Inzaghi. Simone Inzaghi è finito contro il muro col plotone d'esecuzione davanti tante volte. Degli errori li ha compiuti, altrimenti sarebbe stata una stagione perfetta. ma io spesso ho notato e ho anche sottolineato come insomma l'indirizzare totalmente verso di lui la critica fosse eccessivo e ingeneroso, e questo allenatore continua a dare delle risposte da questo punto di vista. Le scelte le ha azzeccate tutte stasera. Quali erano i ballottaggi? Dzeko, Lukaku. Lui parte con Dzeko, Dzeko segna il gol dell'1-0, bellissimo, Dzeko gioca un primo tempo imperiale, Lukaku entra nell'ultima mezz'ora e dà delle botte fisiche, degli impulsi concreti. Altro ballottaggio, in mezzo al campo, Brozovic, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, giocano Çalhanoğlu e Mkhitaryan con Barella, Mkhitaryan fa il gol del 2-0, Çalhanoğlu colpisce il palo, disegna il corner per il gol di Dzeko, e quindi anche scelte completamente azzeccate da quel punto di vista. Inzaghi stasera, e secondo me ce lo si poteva aspettare andando a ragionare un po' in profondità, ha scelto la sua squadra della stagione. E una stagione in cui l'Inter non ha avuto Brozovic e Lukaku per tanto tempo, quindi la sua squadra è Çalhanoğlu, inventato metodista, vertice basso davanti alla difesa, e Dzeko al fianco di Lautaro. È andato con la sua squadra e ha dominato il primo tempo e ha vinto la partita. Terzo fattore, il Milan, l'assenza di Leao, ripeto, è un'assenza gravissima, è un'assenza impossibile da assorbire, nonostante Salemakers nel primo tempo è stato forse l'unico a provare un paio di cose, che però quando le prova Salemakers gli riescono anche, possono creare un orizzonte forse di occasione. Se le prova Leao e gli riescono, sono gol, o quantomeno grandi occasioni da gol. E poi la non difesa del Milan. C'è stata una prestazione totalmente opposta rispetto alla prestazione di Napoli, ad esempio, dove i due centrali non hanno sbagliato di un singolo centimetro un singolo posizionamento. L'ha studiata molto bene Pioli, l'hanno applicata benissimo Tomori e Kier. Stasera invece la difesa ha ballato, a sinistra l'Inter nel primo tempo soprattutto andava dentro come e quando voleva, e in mezzo il gol di Mkhitaryan vede veramente spalancarsi le acque, poi c'è quella mezza scivolata di Theo Hernandez, d'accordo, ma lì c'è un'autostrada che ti invita veramente in paradiso, cosa che peraltro è successa anche nel secondo tempo quando Bastoni appunto parte, e questa è una cosa abbastanza sorprendente, non si vedeva da tanto tempo. Addirittura Pioli era andato sulla difesa a tre in un momento in cui non riusciva a tenere il campo con questa difesa. Si sia trattato di un eccesso di pressione, di qualcosa di psicologico, di un fattore tattico, non lo so, lo sapremo magari anche dalle voci dei protagonisti che raccoglieremo. Però ecco, queste tre cose insieme hanno portato allo sviluppo di una partita che finisce con un punteggio secondo me giusto, due gol di margine fra Inter e Milan, finisce con un bel mattone piazzato dall'Inter, anche se la costruzione della finale è ancora da completare, e finisce, lo ribadisco, secondo me sotto in casa interista, all'interno di una dimostrazione, di una soddisfazione, ma con qualche piccolo pensiero sul fatto che forse si poteva dare un colpo ancora più forte stasera.
E probabilmente sì. In attesa delle parole dei protagonisti, arrivano dalla nostra chat due temi, oltre a quello di Leao che affronteremo secondo me in maniera dettagliata tra poco, che però hanno condizionato questa partita. Come dicevi tu, l'aggressività dell'Inter che è venuta meno nel Milan, c'è chi parla qui in chat di magari stanchezza mentale dovuta al periodo del Milan. L'altra, e anche questa merita probabilmente un'analisi, è un po' sul mercato globale, no? Perché Inzaghi si gira e mette Brozovic, mette Lukaku, i cinque cambi del Milan sono cambi magari in prospettiva, vedi Kalulu, vedi Ciao, solo Righi sì. Aveva fatto la Champions tra questi.
Sì, e De Ketelaere non entra neanche, e Adli non è in lista Champions. Questo è sicuramente un tema. Il Milan rispetto all'anno scorso non si è rinforzato, anzi, ha perso che sì, come dico sempre, e ha perso anche Ibrahimovic, rispetto soprattutto alla prima parte della stagione scorsa. Quello che ha portato il mercato non ha dato Ciao in qualche momento, Pobega in qualche momento, Righi obiettivamente stasera fa bene le prime due cose, e forse quella posizione lì a sinistra può essere un'idea, perché anche in campionato, se non sbaglio, contro l'Empoli aveva lasciato qualche cosina, però insomma, De Ketelaere, che in una partita del genere fa zero minuti, un'altra volta zero minuti, è una cosa abbastanza vistosa. Mentre sulla stanchezza, ma io l'ho chiesto a Pioli in Sunday Night Square dopo la partita con la Cremonese, la sera dell'infrasettimanale, se avvertisse un pochino di stanchezza nel suo Milan. Gliel'avevo chiesto anche durante il gennaio nero. Lui ha sempre rifiutato con grande forza il problema fisico, il discorso della stanchezza. Ne avrà ovviamente tutte le sue ragioni, perché gli allenamenti quotidiani li fa lui e i dati ce li ha lui. Io credo che il Milan abbia speso tanto in questa stagione per tante motivazioni, per come è andata, ha avuto tratti veramente surreali, e per il fatto che i ricambi non sono all'altezza dei titolari, o quantomeno non riescono ad alzare il proprio livello per avvicinarsi a loro. Proprio che una maggiore aggressività dell'Inter, io sottolineerei la mentalità dell'Inter. L'Inter è stata aggressiva, l'Inter ha creato occasioni, l'Inter ha segnato, l'Inter ha messo le mani al collo del Milan. Perché è scesa affamata, perché è scesa lucida, perché è scesa convinta di scaricare il 100% e magari anche qualche punto percentuale in più della propria forza sul campo. E quando lo fa l'Inter è forse la squadra più forte del calcio italiano. A livello ideale, non a caso l'Inter batte il Napoli all'inizio del 2023, non a caso l'Inter batte il Milan 3-0 in Supercoppa, lo batte 1-0 in campionato, lo batte 2-0 in Champions League, non a caso l'Inter va in finale di Coppa Italia eliminando la Juventus, non a caso fa una Champions League favolosa, passando un girone che era dato come impossibile da superare da praticamente tutti al momento dei sorteggi, e poi superando i vari ostacoli, il Porto, il Benfica. Il problema sta proprio nel fatto che più che le componenti ai bordi della squadra, quindi staff tecnico, società, che poi vanno dentro nella discussione ovviamente, la squadra non è sempre stata così, anzi in campionato ne abbiamo visti tanti di passaggi a vuoto di questo tipo. E qua sta la lettura della classifica deficitaria dell'Inter in Serie A. Però adesso si fanno i giochi, l'Inter è stata anche pungolata, l'Inter si è scottata, l'Inter vede il dunque palesarsi davanti, e l'Inter in campionato sta tritando, in Champions League ha fatto la partita, il risultato che ha fatto stasera.
Sì, sì, no, è famelica. Come dicevi tu, secondo me bisogna mettere l'accento sul fatto che Inzaghi, in una situazione difficile, abbia fatto soprattutto le scelte con dei giocatori, cioè lasciare in panchina Brozovic. Sono poi, secondo me, delle scelte che poi, se ti dovesse andare male, diventano degli alibi veramente pesanti. E lui va avanti con le sue scelte, va avanti. Sì. E secondo me è questa stata, come dicevi tu, la chiave. D'altro lato, anche l'aggressività, noi guardavamo il primo tempo e i primi 20 minuti,
sì, sì,
le seconde palle, c'era tutto, molta più cattiveria.
Era una partita dominata, ma era una cattiveria, cioè, di voglia, di presenza, siamo noi, siamo qua e vi sbraniamo. Poi le scelte di Inzaghi, tanto ogni allenatore, specialmente un allenatore come Inzaghi per la stagione che ha vissuto, sa che al minimo errore, esatto, è tutta colpa tua.
Quindi piuttosto perdo con i miei, no?
Sì, 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 ma ancora una volta, soprattutto nelle competizioni in cui fai il momento, Inzaghi si dimostra un allenatore assolutamente all'altezza della situazione. La stagione dell'Inter, poi ne parleremo alla fine, perché tutto dipenderà dai risultati, come è quasi giusto che sia, però la stagione dell'Inter è chiaro che è stato un calderone di cose difficili da mettere a sistema con la ragione, però davvero io credo che prima ancora delle decisioni o della gestione dell'allenatore, e assieme al momento societario, alla gestione societaria, a tutto quello che attraversa l'Inter, io credo che il nocciolo di questa stagione sia il gruppo. Un gruppo che ha vissuto e vive probabilmente delle instabilità, non solo per le sue correnti all'interno, ma anche per quello che sarà il futuro dell'Inter. Chi sarà l'allenatore dell'Inter l'anno prossimo? Quali contratti verranno rinnovati? Chi potrà partire? Come si muoverà la proprietà? Tante cose che non danno grande certezza e che hanno portato a questi scompensi proprio di elettricità, di presenza. Questa, secondo me, è stata la stagione dell'Inter. Poi vediamo se l'Inter va in finale di Champions e magari la vince anche, se l'Inter vince la Coppa Italia, se l'Inter si qualifica in campionato o se non fa nessuna di queste cose, sai, cambia il mondo.
Esatto.
Le prime parole dei protagonisti, partendo da Edin Dzeko, che ha sbloccato questa partita. Beh, quanti anni ho? L'ho sempre detto, mi sento giovane. La verità è che mi sento bene, mi sento fresco, forse perché ho riposato 3 giorni fa, e forse manda anche un messaggio. Se vogliamo, Inzaghi, non capita tutti i giorni di giocare una semifinale di Champions League. Chi mi conosce sa che sono questo. Magari a volte non arrivano i gol, ma io do tanto. Sul rinnovo, beh, non dovete chiederlo a me, ma alla società. Fa eco anche Mkhitaryan, che è l'altro giocatore che ha segnato questa sera. Abbiamo dimostrato grandissima voglia di vincere questa partita sin da subito. Abbiamo il rimpianto per non aver segnato di più, ma dobbiamo essere soddisfatti perché andiamo a casa con 2 gol di vantaggio. Finale ad un passo, non dobbiamo pensarci. Se ho vinto il premio MVP dalla UEFA è solo merito dei miei compagni e non mio. Anche da leader le parole, no?
Sì, sì, ma mi sembrano molto lucide. Sai, hai citato Dzeko e Mkhitaryan, sono giocatori grossi. Sono esatto. Giocatori forti, esperti.
Se mi fa quello che dicevamo prima. Sono giocatori che pesano.
Sì, ha ragionissima Dzeko nel dire... Anche quando non faccio gol, e comunque di gol ne fa sempre
14
parecchi.
Stagioni.
Ecco, anche quando non faccio gol, faccio lavoro per la squadra. Dzeko è un giocatore imperiale in questo. E Mkhitaryan è quel quarto uomo di centrocampo che è diventato un titolare, ma che rappresenta non solo l'uomo che ti dà tante soluzioni possibili, non solo l'uomo che ti può segnare in una semifinale di Champions League, ma l'acceleratore. L'acceleratore in un centrocampo che ha un principe tecnico come Çalhanoğlu, un box to box martellante come Barella, però tante volte abbiamo analizzato la stagione dell'Inter sottolineando un possesso palla un pochino monopasso e l'assenza di gente che faccia l'uno contro uno e che salti l'uomo. L'Inter è la squadra che ha fatto meno dribbling in Serie A. Mkhitaryan è quell'acceleratore tecnico che ti cambia le marce, le velocità del gioco e che in qualsiasi squadra risulta un pezzo molto importante.
Stavo anche dando un'occhiata ai commenti, no? E ci scrivevano 2 aspetti. Uno l'avevamo visto insieme, quasi notato insieme noi 3 in redazione. Le facce dei 2 allenatori prima della partita, palesemente sembrava Inzaghi quello più teso, Pioli sorridente, poi Inzaghi era abbastanza concentrato. L'altro aspetto è su Leao, perché è un tema che ha introdotto Stefano, ma dobbiamo analizzarlo bene. Molti si chiedono, sia tifosi dell'Inter che tifosi del Milan, ma può dipendere solo da un giocatore il valore del Milan questa sera e nel ritorno?
Ma no, cioè, è superficiale vederla così. È ovvio che non dipenda da un solo giocatore. Nessuna squadra dipende da un solo giocatore. Però ogni squadra viene accesa, migliorata, velocizzata, amplificata da delle situazioni che, se c'è un determinato giocatore, possono diventare più frequenti e più incisive. Insomma, che Leao sia stato il giocatore decisivo per la conquista dello scudetto all'interno di un gruppo che lo ha vinto assolutamente da squadra, nell'ambito di un lavoro straordinario fatto da un allenatore e da una dirigenza e da un ambiente intero. Però che Leao sia stato, con Maignan, secondo me, il giocatore più decisivo, insomma, lo ha sancito anche il premio, eletto MVP della scorsa stagione di Serie A. E che Leao sia quello che, riaccendendosi, determinando, abbia permesso al Milan di passare dei momenti cruciali di questa stagione, è altrettanto dimostrato. Io credo che la mancanza di Leao si avverta, quindi del singolo, si avverta nel momento in cui, vi faccio l'esempio delle partite con il Napoli in Champions League. Il Napoli entrambe le partite le ha approcciate con grande veemenza. A San Siro nella gara di andata il Napoli tira 7-8 volte nel primo quarto d'ora, c'è l'occasione di Kvaratskhelia, ci sono i tiri da fuori, c'è la solita parata di Maignan su Di Lorenzo. Poi cosa succede? Leao prende una palla sulla propria tre quarti, sgasa, spacca il campo in due e la partita cambia, perché l'avversario, insomma, prende anche un attimo di timore. E se Leao non c'è, questa cosa non succede, e ha assolutamente ragione Pioli nel dire dobbiamo sopperire con il collettivo, perché un giocatore da solo non determina una qualificazione, non vince una partita, non fa niente di tutto ciò. Però se c'è questo giocatore è più facile che succeda una situazione che ti vada a ribaltare quella che si suol definire l'inerzia della partita, che è una definizione che io detesto, perché l'inerzia non è uno stato di moto, mentre voglio dire, la partita ha un flusso, secondo me, più che un'inerzia. Ecco, invertire questi flussi può arrivare dalla presentazione di un giocatore, da una sua iniziativa, e anche dal riflesso psicologico che c'è nell'avversario quando si trova di fronte uno come Leao.
Infatti è quello che mi stavo pensando mentre parlavi, al di là del valore tecnico, è proprio lo stato di forma di un giocatore che poi fa anche la differenza. Io dopo ne parleremo e torneremo anche sul tema più tardi, ma la semifinale anche di ieri, Real Madrid Manchester City, la differenza la fa anche psicologicamente quello che può destare negli avversari uno come Vinicius, che è in un periodo di forma strepitoso. Benissimo. E addirittura prova la stessa giocata che ha fatto ieri, che ha fatto su Fernandinho lo scorso anno, la riprova su Walker, poi non gli viene, ma gioca in un modo tale che anche uno come Modric, come Benzema, che non brillano in quella partita, riescono comunque quasi a portare a casa una semifinale, perché l'uomo più in forma è quello che dà gli strappi, sì, più incredibili.
Ma anche il nome, anche quello che è davanti. Io ricordo insomma gli anni in cui andavo spesso in Spagna a commentare le partite. Tu lo vedevi, Cristiano Ronaldo e Messi nel riscaldamento venivano guardati dagli avversari. Venivano guardati, le squadre si scaldavano e se c'è Cristiano Ronaldo, se c'è Messi, lo guardi sempre fin dal riscaldamento e poi in campo hai quella sensazione di timore latente che da un momento all'altro questo possa tirar fuori qualcosa di certo, incredibile e che non ci sia forza umana in grado di contrastarlo. Adesso ho fatto un esempio un po' forte, però è questo, se invece manca quel giocatore, inconsciamente l'avversario ha un qualcosa in più, un po' più di serenità e questo secondo me è incontestabile, cioè è la storia del calcio ed è anche il presente.
Le dichiarazioni di Simone Inzaghi, prima però ti leggo un commento che mi ha fatto particolarmente ridere sul discorso che hai fatto sul flusso: se avessi avuto Borghi come professore di fisica avrei preso 10.
No, invece no, perché assolutamente ringrazia il fatto di aver avuto il professore che hai avuto, che indubbiamente ne sa molto di più di me.
Sulle dichiarazioni di Inzaghi invece è con testa e con il cuore che si fanno prestazioni del genere, peccato perché potevamo segnare più gol, ci manca ancora un pezzo per raggiungere il nostro sogno, dobbiamo gestire adesso le energie, ma tra 72 ore abbiamo una partita importantissima contro il Sassuolo, noi dobbiamo essere bravi sia a recuperare le energie fisiche che mentali, qualcuno è uscito acciaccato ma stiamo bene mentalmente, la parola aspetto mentale, mente, mentalmente, è usata 3 volte nei concetti di Inzaghi. E quanto conta?
Sì, conta tanto, però in questo caso il concetto iniziale è dobbiamo recuperare energie, quindi anche un discorso fisico.
La testa
perché,
è...
Perché purtroppo per loro, e anche per colpa loro, Milan e Inter non possono permettersi di stare seduti nel weekend di campionato, perché ci sono in ballo punti pesantissimi e ci sono partite delicate, l'Inter contro il Sassuolo e il Milan sabato a La Spezia, e per cui sono partite da affrontare, sono partite da andare a vincere possibilmente per questa corsa Champions, perché poi sai il sogno all'improvviso può diventare incubo, un sogno interrotto sul più bello, ti svegli e fa freddo ed è lunedì mattina, non so come dire,
esatto.
Quindi bisogna garantirsi il fatto di essere comunque coperti per poter sognare. E quindi il weekend di campionato diventa importantissimo per tutte e due, anche se poi mentalmente credo che l'impresa sia quella di riuscire ad isolare le partite per l'Inter con Sassuolo e per il Milan contro lo Spezia dal ritorno di martedì.
Ti aspetti comunque turnover, nel sì, senso, anche per preparare a livello di gruppo una partita poi storica che può essere e decisiva, che può essere come quella di mercoledì prossimo.
Sì, mi aspetto turnazioni perché nel calcio italiano è costume così, e anche perché insomma è stato fatto. Pioli si presenta a Bologna, si presenta con la Cremonese, certo, cambiando tutta la squadra, e a maggior ragione credo adesso. E il problema è che adesso le scelte sono sempre più limitate, perché poi nella serata, nel primo tempo terribile del Milan, c'è stata l'uscita di Bennacer, e lì è da valutare, giocatore cruciale per le possibilità anche del Milan.
Schierato anche nella posizione.
Per cui sì, mi aspetto tante turnazioni, però sono turnazioni fatte veramente a denti stretti, perché se parliamo del Milan, non fare punti o non fare 3 punti sabato alla Spezia non è non sarebbe una sentenza definitiva, però a quel punto i primi 4 posti sarebbero molto difficili da raggiungere.
Sì.
Quanto condiziona questa serata l'impegno di campionato? Non soltanto nelle scelte, perché tu l'hai ricordato prima, Pioli è stato sempre drastico nei turnover, no? Ma adesso le scelte sono limitate, non credo rischierà Leao, non credo, ovviamente Bennacer è da valutare, però chi ha più da perdere in questo momento, prima della sfida di ritorno?
Nel weekend di campionato?
Sì.
E forse più da perdere il Milan, perché, perché la Spezia è disperato e perché ha meno punti dell'Inter. E se, se fissiamo una quota, insomma, chi c'è più vicino a quattro giornate dalla fine ha un filino di margine in più, però non è tanto un discorso di chi ha più da perdere, è un discorso di cosa si riuscirà a fare. Stavo pensando mentre parlavi, potrei ricordarmi male e dare un'informazione sbagliata, ma secondo me Ancelotti fra i due derby del, non mi ricordo se del 2003 o del 2005, di Champions, andò a Piacenza cambiando addirittura 11 su 11, gioco in portafiori.
Ci fu l'esordio di Alemate, se non sbaglio fu prima della finale di Manchester, dopo il
derby. Forse fu prima della finale, però mi ricordo una parte che il Milan perde a Piacenza con un turnover totale, 11 su 11, cercate voi che siete tecnologici.
Ma se non sbaglio era prima della finale di Manchester, con un esordio in Serie A di Alessandro Matri, tra l'altro. Nel frattempo però ti do l'altro tema della serata, che parte però dalle dichiarazioni di Inzaghi e che va a confermare quello che stavi dicendo. Cioè sia lui che Mkhitaryan che Dzeko, e tra poco andremo a leggere anche le dichiarazioni di Acerbi ad esempio, parlano del dispiacere per non aver chiuso questa partita. Allora mentalmente c'è quel brividino lì, quella rabbia, no? Perché scrivono anche tanti tifosi dell'Inter.
Secondo me stasera tutti gli interisti, dalla squadra fino ai tifosi, sono molto contenti. Sono molto contenti perché hanno dato un bel colpo, perché hanno fatto una partita grossa. Però te l'ho detto subito, la sensazione latente di dire non è una sentenza, avrebbe potuto esserlo, c'è. Però forse ti lascia anche sul pezzo per il ritorno. Ripeto, credo che se dovessimo dare delle percentuali ci sia 95% di grande contentezza e 5% di pensiero, che insomma quello è quasi inevitabile.
Tanto ti confermo che era prima della finale di Manchester, ecco. 24 maggio.
Stema ha dato un assist stupendo, c'è la formazione, qualcosa di incredibile, è impossibile da indovinare. A sinistra a terzino gioca addirittura Catilina Aubameyang, sì. Davanti gioca Piccolo e Matri.
Esatto, ricordavo l'esordio di Ale Matri, segna doppietta Brocchi, dall'altra parte, piccola curiosità, segna tra gli altri anche Enzo Maresca, che ieri era lì vicino a Guardiola, che insomma sta facendo molto bene anche con il Manchester City. Tornando invece alle parole di Pioli, sia prima che dopo la serata, e tra poco le andremo a leggere, lui dice: noi abbiamo questo sogno, abbiamo questo obiettivo, noi sappiamo da dove arriviamo. Allora è vero che la semifinale è già un qualcosa di guadagnato, ma quanta rabbia c'è nel Milan stasera?
No, c'è sicuramente della rabbia. E come dicevo prima, quando mi hai chiesto come si fa a recuperare, ti ho detto anche ricordando quello che il Milan ha fatto in questi ultimi anni. E Pioli dice: sappiamo chi siamo e da dove veniamo. Questa è la prima corda da toccare, secondo me. Perché comunque il Milan ha fatto delle cose grandiose, riemergendo in questi anni. Quest'anno ha attraversato un momento di crisi incredibile, perché quello che è successo nel mese di gennaio è stato realmente incredibile, in una stagione assurda secondo me anche per la presenza del mondiale, perché abbiamo visto un po' di cose surreali, e il Milan è uscito con la mano dell'allenatore che ha cambiato sistema di gioco, che ha messo a posto delle cose, sapendo bene che non erano le cose a livello assoluto migliori per la squadra, ma erano le cose migliori per quel momento, per cui la presenza dell'allenatore è indiscutibile, ma anche la forza del gruppo, perché poi in quel momento si agitavano delle voci becere, senza nessun fondamento, poteva veramente spaccarsi in mille pezzi. La stagione del Milan è questo Milan. Il gruppo, l'allenatore, la squadra, il Milan non ha permesso che questo succedesse, per cui la prima corda da toccare è di nuovo quella. Poi ci sono tanti altri fattori che non si possono risolvere chiudendosi a riccio e dicendo comunque abbiamo ancora una possibilità. Sono i fattori legati alle disponibilità, allo stato di forma, al tipo di cose che si dovrebbero, però bisogna vedere se si possono fare.
Allora, vi leggo tra poco le dichiarazioni di Pioli, però grazie a Jacopo Savelli dal coordinamento c'è la prima diagnosi per Bennacer, si parla al momento di contusione al ginocchio destro, domani saranno effettuati esami strumentali. Le dichiarazioni...
Mi verrebbe da dire meglio una contusione che una altro. Distorsione, però purtroppo non sono un medico e poi dipende sempre dal grado, insomma.
Le parole di Pioli, non sono d'accordo con chi definisce il Milan irriconoscibile, una parola molto forte. L'Inter ha fatto meglio di noi nel primo tempo e ha fatto due gol. Noi abbiamo fatto meglio dell'Inter nel secondo tempo, non siamo riusciti a segnare. Questo però fa la differenza a questi livelli. Al settimo minuto della ripresa l'Inter non era ancora, scusami, al settimo minuto del primo tempo l'Inter non era ancora entrata nella nostra area, ma al primo angolo ci ha fatto gol. Ha avuto la meglio in molti duelli ed è lì che è stata vista la differenza maggiore. Abbiamo sbagliato troppo nel fraseggio, ci vuole una prestazione diversa. Sull'arbitro dice: ho visto in tante situazioni due pesi e due misure, su Leao vediamo, la speranza è che ce la possa fare.
Sì, sull'arbitro non è che avessi grandi aspettative su Gil Manzano, che non è neanche uno dei migliori arbitri spagnoli. Detto che, insomma, queste semifinali particolari, perché Dias ieri sera
era
non ha fatto una buona prestazione. Domani Juventus-Siviglia, l'arbitra Siebert, tedesco, insomma, l'ultima volta che è stato in Italia è stato Milan-Chelsea, quel rosso Tomori non è un buon ricordo. Vabbè, al di là di questo, parlando della partita stasera, secondo me l'episodio un po' più sospetto è quel colpo di Krunic in area di rigore, insomma, non sembrava proprio un'azione, no, ma che stesse facendo qualcosa di calcistico. Però, insomma, non credo che, cioè, penso che, insomma, possiamo essere sollevati e possiamo permetterci di evitare il discorso arbitrale in questa semifinale, perché sono tanti altri fattori. Sono d'accordo con Pioli, cioè, irriconoscibile è un po' severo, però è un Milan diverso rispetto all'ideale di Milan che questo Milan, questa squadra e questo allenatore hanno costruito e hanno presentato per tanto tempo. È una squadra, il Milan nell'idea, il Milan bello, il Milan campione d'Italia, è una squadra che gioca col vento, è una squadra spinta, è una squadra coraggiosa. E il Milan di stasera è una squadra che, come ha detto Pioli, ha avuto la palla e ha avuto la palla di più dell'Inter, ma, come è successo più di una volta, diciamo nella seconda parte di questa stagione, l'ha tenuta un po' in modo un po' lento, in modo un po' compassato. In questo senso un Milan irriconoscibile, termine un po' forte, io direi un Milan opaco, questo sì.
Ci sono altre dichiarazioni, quelle dei due difensori centrali, da una parte e dall'altra. Parto da Tomori: questa sconfitta è nata dall'inizio, una squadra come l'Inter non è facile da recuperare, noi dobbiamo fare meglio nella prossima gara, due gol subiti sono tanti ma conosciamo le nostre qualità. Dall'altra parte invece ha parlato Acerbi, che tiene alta l'attenzione, dice: guai a dire che Istanbul è più vicina, nel secondo tempo siamo entrati in campo male e questo non deve accadere, né io né la squadra né il mister siamo convinti che la finale è già in tasca, dobbiamo conquistarla al ritorno. Leao è certamente un fattore aggiunto del Milan, ma il Milan è una grande squadra a prescindere dal portoghese, qui è sì, vero, però
no, è vero tutto, è vero, incide. Tutto è vero, sì, l'Inter è entrata in campo nel secondo tempo un pochino più pensosa rispetto al primo, sì. Proprio per il discorso di giocare col vento che spinge, no? C'è un'immagine all'inizio del secondo tempo di Dzeko che va a guidare un pressing, ci sono Lautaro sul centro sinistra e Barella sul centro destra che seguono questo pressing, viene saltato da una verticalizzazione di impostazione di Tomori, mi pare, e Çalhanoğlu e Mkhitaryan sono decisamente più in basso. Dzeko si gira e ha un gesto di stizza come per dire: dovete stare più vicini che la recuperiamo questo pallone. Ed è stata proprio l'immagine che poi ha accompagnato un po' tutto il secondo tempo dell'Inter, meno compatta, meno corta, un po' più bassa dietro e alta uguale davanti, quindi con più spaziature all'interno, e secondo me è stato frutto di un pensare a questa situazione, a un primo tempo con due gol fatti all'inizio, con un avversario che sembrava chiuso all'angolo, e qua sta quel 5%, secondo me, non di più, di rimpianto riguardo a questa partita, 5%.
Abbiamo citato Acerbi, abbiamo citato Mkhitaryan, abbiamo citato Çalhanoğlu. Dall'altra parte, Saelemaekers ha fatto comunque una buona partita. A me, al di là dell'episodio, vabbè, ovviamente, poi quell'extra calcistico, non mi è dispiaciuto Krunic, senza fare classifiche, tra top e flop. I top li abbiamo bene o male quasi citati tutti. Di flop, chi è mancato? Qual è quel giocatore che, riguardando i 22 o comunque che è entrato dopo, ci saremmo aspettati un po' di più?
Beh, se dobbiamo proprio leggere dei flop, i due difensori centrali del Milan, voglio dire, con gli occhi la prestazione chirurgica al millimetro, di scientifica Napoli. Di Napoli, certo. Ripensare al gol di Mkhitaryan, quell'occasione di bastoni, insomma, è piuttosto impattante. Quindi io direi i due difensori centrali del Milan, perché poi per il resto Tonali ha sofferto molto nel primo tempo, però è stato anche quello che ha dato un moto di ribellione, esatto. Al di là del palo colpito, ha provato qualche incursione, io direi i due difensori centrali del Milan.
Io, proprio perché sono d'accordo con l'analisi di Stefano, mi permetto di aggiungerne un terzo, soprattutto nel primo tempo, ricordando il Calabria visto con Kvaratskhelia, stasera è andato parecchio in sofferenza.
Sì, sì. È vero. Però l'occasione che rianima un filo il Milan nel primo tempo è quell'incursione di Calabria, la definizione di tacco. E anche in un altro paio di situazioni, i suoi movimenti anche all'interno del campo liberavano la possibilità di costruire o di imbastire qualcosa. È vero, è imbarcato dell'acqua. Di Marco ha vinto il duello.
Poi anche la marcatura su Dzeko probabilmente.
Però c'è quella cosa, però insomma, penso che il comparto difensivo del Milan possa essere il flop della serata.
Invece a chi assegni il premio MVP per come ha giocato? A me è piaciuto particolarmente Dzeko, cioè è un giocatore veramente senza età.
Centrocampo dell'Inter. L'Inter, quando fa grosse partite, l'Inter in Champions League quest'anno è sempre stata trascinata tanto dal suo centrocampo. E se tu pensi che Mkhitaryan segna, che Çalhanoğlu fa assist e colpisce un palo clamoroso, il centrocampo dell'Inter, a me, quando l'Inter fa delle grandi partite, piace sempre tantissimo.
L'UEFA l'ha dato a Mkhitaryan.
Vedi, la zona è quella.
Mkhitaryan, io sono d'accordo con te, nel senso, il centrocampo, Çalhanoğlu ha praticamente bissato la prestazione incredibile che fece al Camp Nou col Barcellona, sì. Dove lì forse si scopre a livello, in partite che contano, che Çalhanoğlu lì può fare la differenza. Mkhitaryan, se lo si legge in faccia, glielo legge in faccia che è un giocatore abituato a giocare questi di partite, e guardandolo dall'esterno non puoi non essere ammaliato da questa capacità di saper gestire i momenti in una partita dove scotta tutto.
Lo stesso Barella che è dappertutto. Esatto. Io continuo a pensare che abbia sempre quella punta di nervosismo di troppo.
Che poi incide anche su se stesso,
sì,
ovviamente.
Sì, è un po' un limite, però forse è una caratteristica che lo porta ad essere così
esuberante, più
movimentato, esatto. Come verrebbe da dire.
Io vi faccio un altro nome, magari non è stato il top della serata perché è stato forse poco lucido sotto porta, però mi è piaciuta particolarmente la prova globale di Lautaro Martinez.
Sì, è positiva, è un leader, è il capitano. All'inizio della partita, quando si parla anche di inclinare il piano psicologico. Lautaro Martinez, i primi tre palloni che riceve, li riceve spalla alla porta vicino alla linea di metà campo con Tomori spesso addosso, e gli va via tutte e tre le volte. O pulisce il pallone o parte e si infila. Lì psicologicamente spingi su l'altalena della partita. Per cui Lautaro Martinez c'è sempre, più o meno sempre stato il fatto che Lautaro Martinez goleador, Lautaro Martinez che non segna è comunque un giocatore che lotta. Nell'ultima crisi, diciamo, di Lautaro, c'erano state un paio di partite che mi avevano sorpreso proprio per il fatto che vedevi un Lautaro non solo non in gol, ma anche un po' sgonfio. Penso alla cavalcata di Salerno, dove non dà la pista al difensore e poi calcia molto mollemente con il sinistro, un altro paio di situazioni, quello stonava molto, perché infatti è durato pochissimo. Lautaro è uno che segna, è un grande attaccante, ma è anche un uomo squadra, è un capitano meritevole, perché comunque anche se non segna il suo lavoro per gli altri, la sua lotta, la sua capacità di incidere mentalmente, la piazza sempre sul campo.
Quanto è stato importante, perché poi io mi rifaccio anche un po' al mondiale, Lautaro ha perso il posto e ha saputo partire come seconda linea, è riuscito a incidere quando veniva chiamato in causa, e per essere un giocatore ancora più incisivo e ancora più forte, quanto è stato bravo nel momento di difficoltà a fare leva sull'apporto a livello di leader che poteva dare alla squadra?
Secondo me è proprio...
Secondo me
il modo in cui è uscito dal mondiale è un'altra dimostrazione della maturità sempre più raggiunta da questo, esatto, giocatore. Perché Lautaro iniziale era quello dal grande potenziale, ma anche dalle bizze, i cartellini gialli, i cartellini rossi... è sempre migliorato in questo e anche molto velocemente. Ormai Lautaro lo conosciamo da tanti anni, è da considerare secondo me fra i i grandi numeri 9 che ci sono al mondo, poi facciamo le classi 5, non lo so, primi 10 secondo me può entrarci, però vediamo. Però fra i numeri 9 di status internazionale, però Lautaro non ha ancora compiuto 26 anni, li fa ad agosto se non sbaglio. E insomma ci ha fatto questi step di maturazione sia calcistica che temperamentale.
Quello.
Per me va ammirato, perché ogni anno è sempre cresciuto Lautaro, passando sempre da situazioni differenti, perché arriva in Italia molto giovane, c'è Icardi, c'è Spalletti, due insieme, no, Lautaro probabilmente non era ancora pronto per avere questa responsabilità, però fa la riserva. Poi comincia a diventare titolare, spalla di Lukaku, poi Lukaku va via, diventa lui la stella polare con Dzeko. Poi torna Lukaku, c'è Dzeko, ma lui rimane il riferimento l'unico, dell'attacco. Esatto. Quindi, cioè, tecnicamente, in situazioni diverse, nazionale, altro discorso ancora, in situazioni diverse ha imparato ad essere temperamentale, non solo si è rifinito e si è pulito, ma dà anche queste dimostrazioni di forza. Per me sono tutti riscontri che fanno una figura importante, eh.
È una maturità che viene fuori anche dalle dichiarazioni, perché ha appena parlato dopo la partita e sono dichiarazioni secondo me molto molto mature, perché dice: è un risultato troppo importante per noi, ma abbiamo appena cominciato, dobbiamo migliorare rispetto a questo secondo tempo perché abbiamo abbassato l'intensità e non c'era il motivo, dobbiamo pensare al campionato adesso perché dobbiamo vincere, poi al ritorno il derby si vince nei dettagli, abbiamo avuto un grande approccio e quei due gol ci hanno dato tranquillità per il resto della partita, ma dovevamo chiuderla. E qui viene fuori proprio il peso del capitano, sì, in questo momento lì.
Sì, 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 è anche il messaggio che bisogna dare, perché l'errore assolutamente che l'Inter non deve compiere è arrivare alla partita di ritorno pensando di gestire il 2-0. Lo ha fatto oggi nel secondo tempo e lo ha tutto sommato gestito, ma il ritorno è un'altra cosa, è un'altra partita, inizia una settimana dopo e cambia tutto. Non credo che lo farà. Cioè, o gestire in modo attivo, nel senso, sono ben conscio che ci sono due gol di margine, però vado ad essere assolutamente attivo nella partita, sapendo che se ne segno uno, allora lì siamo molto vicini al grado definitivo di giudizio. Oppure se, ma non lo dico neanche perché veramente non me l'aspetto, un Inter messa lì a guardare l'orologio. Sarebbe un errore folle e sono sicuro che non verrà commesso.
E allora la domanda per entrambi, anche per commentare globalmente queste due semifinali, la partita che abbiamo visto questa sera, paragonandola a quella che abbiamo visto ieri, così iniziamo a parlare anche di Real Manchester City, hai visto tanta differenza di livello, Stefano?
Secondo me è un piano che si può anche lasciare da parte, perché sono squadre completamente diverse, ma non solo. Manchester City e Real Madrid sono diverse, sono costruite con molta più spesa, con molte più cose rispetto a Milan e Inter, ma non è un derby cittadino. Va fuori da ogni canone, per cui paragonare i livelli delle due partite secondo me non è molto, molto sensato. Io ti dico, mi ha abbastanza sorpreso lo sviluppo della partita di stasera rispetto a quelle che erano le aspettative, perché ci si aspettava una partita molto più invischiata, molto più equilibrata, molto più bloccata, invece una squadra è andata dentro con mentalità da Champions e ha investito l'altra nell'approccio. Quella partita di ieri sera invece è stato il confronto fra la squadra più forte che ci sia in giro, che è il Manchester City, e la squadra più grande che ci sia in giro, che è il Real Madrid, che è campione in carica e che ha questa incredibile, questa comprovata mentalità e autostima che le permette di essere la squadra più grande che ci sia in giro, contro quella più forte. È stata una partita bellissima, è stata una partita con tanti passaggi. È stata una partita che secondo me il Real Madrid ha giocato molto bene, perché è stata di una precisione straordinaria. Nel contenere inizialmente il City è partito molto bene, ha creato occasioni, tirava da fuori, tirava da dentro, però il Real Madrid bravissimo nel creare la propria tela, no? Su cui andare a dipingere con il proprio pennello e con la propria arte. Alaba e Rudiger hanno fatto una partita monumentale su Haaland. Haaland non ha floppato ieri sera. Haaland è stato fermato da due grandissimi giocatori che hanno fatto una partita memorabile, in assenza di Militao, che era una squalifica per la quale in Spagna erano molto molto preoccupati. In Spagna c'è una concezione di Militao anche un po' più alta forse di quel che è, perché
probabilmente
dicono che è il miglior difensore del mondo, però è indubbio che Militao ogni tanto prende delle bambole incredibili, no, perché fa la partita, allora può prendere 4 gol in 10 minuti. Ha fatto fare 4 tatti Castellanos di recente, però Militao è un difensore importante. Ecco, quindi poi Real Madrid è venuto fuori a Vinicius, che in questo momento, adesso scateno il delirio, in questo momento Vinicius è il giocatore più forte del mondo, perché...
Più di Mbappé? Più
no,
di...
in questo momento sì, Mbappé ha preso in quel casino che è il Paris Saint-Germain, Messi sospeso, va in Arabia, Neymar dov'è, è preso in quella situazione lì, sono fuori dei giochi importanti da un po', Mbappé a livello assoluto magari il numero uno, si può togliere anche il magari, però io sto parlando di questo momento. Quindi Mbappé è fuori dai giochi importanti, è straordinario, perché ogni volta che guardi il Paris Saint-Germain vedi giocare un giocatore meraviglioso, però in questo momento Vinicius adesso è il dio del tuono. Vinicius, quando scende in campo, scatena il disastro, è una divinità maligna Vinicius, si tira contro tutto lo stadio se è in trasferta, si tira contro tutti gli avversari perché li provoca tecnicamente, parte, inventa, slalomeggia, dà continua scossa alla partita, segna da fuori, ieri ha fatto un gol da fuori pazzesco. Non aveva mai segnato da fuori in Champions League.
Il primo gol in Champions League.
Perfetto.
Da fuori.
Con un fulmine che fa sembrare Ederson un pupazzo. In questo momento Vinicius è il miglior giocatore del mondo, secondo me.
No.
Il più decisivo, come ha detto Ancelotti. E quindi il Real Madrid la rigira. Poi il Manchester City la riprende nel momento in cui il Real Madrid si avvicinava molto al 2-0, e al di là della doverosa celebrazione per un'altra superstar epocale come De Bruyne, che fa anche lui un gol bellissimo. Secondo me il messaggio che dà il City, quante volte vi ricordate in Champions League una squadra con le mani del Real staccarle e uscirne e tirar fuori la testa? L'anno scorso sono cadute tutte così.
Sì.
Ed erano
sono cadute
big.
Tutte Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea, Liverpool. Sono cadute tutte così, perché nel momento in cui il Real Madrid le ha strette contro un muro e si sono spalmate su questo muro, il Manchester City ieri è uscito da questo muro. E poi si parlerà dei non cambi di Guardiola come se fosse la prima volta, si parlerà di tutte queste cose. Io ieri ho visto veramente due grandissime squadre giocare benissimo le loro partite. E uscire dal Bernabeu senza aver perso ieri sera, secondo me, è sintomatico del fatto che il Manchester City è veramente, veramente forte.
Sì, no, infatti, io poi su due fattori metterei l'accento. Il Real Madrid ti dà sempre, secondo me, l'impressione di, ovviamente non lo dico io, ma di sapere cosa fare, quando fare, anche quando subisce. Ieri tre sono, secondo me, anche un po' gli elementi. Il primo è che Vinicius fa gol, di fatto, con una non occasione, perché lui decide, su un passaggio che viene verso il centro, di tirare così. Hai detto,
sì,
va vicino.
Ho detto che quel movimento di quel terzino giovane, improvvisato.
Che poi, tra l'altro, c'era la leggenda di mettere Zinchenko, Cancelo, terzini registi. Ma perché non mettere un regista terzino?
Carletto.
E poi la seconda, lui ha detto, va vicino al 2-0. Benzema va vicino davvero al 2-0. L'1-2 col tacco glielo fa Carvajal, che capisce che quando Vinicius deve entrare lui c'è un buco e lo va a riempire lui, che è un terzino. In realtà dà sempre l'impressione di sapere cosa fare, ed è questo un dettaglio che non può essere trascurato. L'ultimo è il City domina, il Real subisce. Il boato del Bernabeu si fa sentire su un passaggio lungo di Rodrigo con Ederson in uscita bassa, non è un'occasione, il Bernabeu esplode e forse è lì che dà quel...
È la storia del calcio, della storia del Real Madrid. Quando la partita vive una fase di assestamento, il Real Madrid la sconvolge.
Esatto.
È sempre così, è sempre così.
Se dovessimo fare delle previsioni, visto che in matematica non siamo bravi, in questo momento, Stefano, vista anche la partita di ieri, lo chiedo anche a Davide, soprattutto alla nostra community, che è abbastanza interattiva stasera, 51-49 per il City, percentuali in vista del ritorno,
allora,
vista la partita di ieri?
Io devo... Cioè, convivo con il fatto che ho dichiarato più volte che in una partita di Champions League, se gioca il Real Madrid contro qualsiasi altra squadra, è favorito il Real Madrid. E quindi, cioè... Io però credo che questo sia il momento in cui questa definizione viene messa più a repentaglio, perché si gioca a Manchester. Grealish ha fatto anche un po' lo spavaldo nel post partita, dicendo che nel post mondiale le hanno vinte tutte nel loro stadio. Aggiungo, non avete mai incontrato Real Madrid, però si gioca a Manchester, ripeto, il City l'ho definita quella che secondo me è la squadra più forte del mondo, credo che il risultato sia buono. Io dico che per quanto possa contare, sì, il City ha un punto, due punti in più di percentuale di favoritismo rispetto al Real Madrid, sì, detto che appunto non conta niente.
No, secondo me il Manchester City ha il pallino sicuramente per fare la partita e andare in finale. Come dici tu, il Real Madrid è sempre lì. Due volte il Real Madrid si è qualificato alla finale non avendo vinto l'andata, entrambe contro il Manchester City. Però l'andata è sempre stata a Manchester e non a Madrid, quindi di fatto deve andare a fare risultato in trasferta. Il City sono 25 partite che non perde in Champions in casa ed è un record europeo, ha battuto l'Arsenal di Wenger.
Siccome amiamo parlare di calcio, andiamo nel dettaglio, no? Tatticamente, perché abbiamo ieri è stato anche il confronto tra due allenatori, tra i più grandi di tutti i tempi, che però sono diversi tra loro, no? Guardiola ha questa continua sperimentazione,
overthinking, cioè come dicono, cervellotico.
Assolutamente sì, è straordinario. Ieri, a un certo punto, Stones va a fare il play, cioè non si è capito più nulla, però dall'altra parte c'è questa intuizione di Camavinga lì, perché ha detto no, voi vedete come un sacrificio Camavinga, no, lui può essere un grande centrocampista ma deve imparare a difendere, quindi impara lì, cioè,
Che lo vediamo noi, lo vede lui. Cioè, Camavinga l'ha detto più di una volta, non mi piace per nulla giocare in quel ruolo lì, però lo fa molto bene. Ma stai parlando veramente di, secondo me si può dire, i due più grandi allenatori di questa epoca, sicuramente due fra i quattro, perché i quattro giganti di quest'epoca per me sono loro due, Mourinho e Klopp. Poi pensando ci si può inserire qualcuno, però Ancelotti è il re del calcio mondiale di adesso, l'unico ad aver vinto tutti e cinque i campionati, ha vinto la Champions League col Milan, ha vinto la Champions League col Real Madrid prima e dopo, e Carlo Ancelotti è Carlo Ancelotti, punto, tutte le altre parole sono superflue. E lo stesso mi verrebbe da dire di Pep Guardiola, che però a differenza di Ancelotti ha questa cosa della Champions League, che per me è assurda, perché parliamo di allenatori, ma Guardiola è una categoria differente, Guardiola è uno scienziato. Però insomma io credo che questa Champions League in bacheca gli serva, la voglia, quindi è il confronto più grande in questa stagione, Real Madrid-Manchester City, la squadra più forte e la squadra più grande, l'ho detto all'inizio e torno sempre lì.
Tra l'altro stanno scrivendo qui sul tatticismo, tanti scrivono anche sulla percentuale, c'è ad esempio Andrea che dice 60-40 per il City, Mario dice una frase diciamo che hai detto tu prima, per me 51-49 Real, perché Real punto, e scrive anche punto, specifico punto, c'è sempre quella cosa lì, però la domanda ce la fa anche Sasha, che ci dà anche uno spunto per commentare queste due squadre. Vista anche la bellezza tattica delle due formazioni, chi è il giocatore fondamentale di cui Guardiola non può fare a meno e quello di cui oggi Ancelotti non può fare a meno tatticamente?
Allora, detto che la bellezza di queste due squadre è data proprio dal fatto che non c'è tatticismo, cioè non c'è esasperazione della tattica, ma c'è football in tutte e due le squadre. Allora, secondo me il giocatore al quale il Madrid non può rinunciare è Vinicius. Poi puoi dirmi Benzema, puoi dirmi Modric, puoi dirmi Kroos, puoi dirmi Courtois e puoi anche ridirmelo, puoi dirmi, però è Vinicius il giocatore Se, se dicessero a me, devi affrontare il Real Madrid, dico no. Scegli un giocatore da, da levare, Vinicius. Poi gli altri vediamo, è comunque il Real Madrid. E, per quanto riguarda il Manchester City, anche qua, stimolato da, da questi due giorni di Champions, vado abbastanza controcorrente, la sparo un po' grossa. Il giocatore è Haaland, soprattutto se parliamo di tattica o strategia, meglio dire. E Haaland è Haaland, non ha segnato all'andata, due partite di fila senza gol, anche se sono semifinali di Champions. Guardiola, secondo me, quest'estate ha pensato, in overthinking quasi, a due cose. Uno, mi arriva Haaland, come gioco con Haaland? Ed è arrivato ad una soluzione straordinaria in tempo brevissimo, migliorando la propria squadra, perché è una squadra più solida, sì, ed è una squadra che ha un giocatore che ti fa 50, 60, 70 gol in una stagione. Seconda cosa che ha pensato Guardiola è: io l'anno scorso vado fuori con il Real Madrid, se ritrovo il Real Madrid, come faccio ad evitare assolutamente di andare fuori con il Real Madrid, e quindi come faccio ad eliminarlo? E quindi questa partita di ritorno, secondo me, Guardiola la sta preparando da agosto, la partita decisiva contro il Real Madrid, e guarda caso gli è arrivata. Però il giocatore è Haaland, perché il Manchester City, con questo super numero 9, ha trovato, secondo me, un modo anche migliore di giocare. Di giocare a calcio, perché Bernardo Silva in questa posizione, giocatore meraviglioso, De Bruyne che non deve più abbassarsi così tanto, una difesa che è un po' più corposa, Gundogan, Rodri, anche Grealish, che è un giocatore che da tanti non viene, secondo me, apprezzato perché non viene capito, ma è normale che sia così, è un giocatore divisivo, però Grealish ti dà più football inteso come calcio puro rispetto a Foden, che è uno straordinario agente verticalizzatore, che è un giocatore che ha potenzialità anche maggiori rispetto a Grealish. Però se noi parliamo di bellezza del calcio, un giocatore con Maverick come Grealish in campo ti dà, quando vuole, quando gli riesce, quel surplus di bellezza. E secondo me questo Manchester City si crea nel momento in cui Guardiola si siede davanti a un tavolo e dice: ok, mi prendono Haaland. Come giochiamo con Haaland? Così. Io spero che il prossimo passo sia: ok, mi hanno preso anche Julian Alvarez, giochiamo con Haaland e Julian, esatto, Alvarez.
Ieri lo hanno inquadrato, sì. ed è vero, io sono d'accordo con te. Soprattutto io vedo anche un Manchester City più paziente. Quando non deve affondare, torna indietro e sa che davanti ha un riferimento. Infatti i giocatori che forse di più hanno stati penalizzati dall'arrivo di Haaland sono Mahrez e Foden, che sono quelli verticalizzatori che vanno, c'è Grealish che riesce a gestire di più il pallone, e poi c'è Bernardo che fa il trequartista staccato.
Ne abbiamo parlato, senza il centravanti arrivavi un po' più in basso a prendere la palla e la verticalità te la davano gli esterni. Avendo questo carro armato che punta dritto la porta, la verticalità è data da lui. Allora, con anche Stones che si stacca, con Rodrigo, con Gundogan lì, io porto a giocare più in alto De Bruyne, Grealish e Bernardo Silva. E secondo me, quando le cose riescono tutte, al Manchester City succede non di rado, il calcio è ancora più bello. Io credo che la partita che hanno fatto quest'anno contro il Liverpool sia una delle più belle prestazioni che ho visto. Sì. Nella stagione di sicuro.
E anche con l'Arsenal, però con l'Arsenal era
con
più...
l'Arsenal, sì, certo, ma la partita con Liverpool è spaventosa, certo. Strabiliante.
Allora, Zerbo ci scrive sulla analisi che hai fatto su Grealish. Dice: io sono particolarmente d'accordo con Stefano, secondo me non viene capito, però aggiunge una cosa che ci permette di fare un piccolo giochino. Dice: per me Grealish superiore a Vinicius. Secondo me no, però
secondo me Grealish
superiore a Vinicius, va proprio il segno del maggiore a Vinicius. Sì. E allora parto dalla dichiarazione di Stefano di prima, no? In questo momento Vinicius è il più forte al mondo, il più decisivo al mondo. Se fossi un direttore sportivo con una spesa illimitata, mi fai la top 3 degli esterni d'attacco, visto che è stata anche la serata, non serata, di Leao, visto che è stata la stagione di Kvaratskhelia, visto che si parla di Grealish e Vinicius, i tre esterni d'attacco che vorresti prendere?
Vinicius è il numero 1.
E qui? Sì.
esterni, poi dipende anche dalla tipologia, insomma, dalla prospettiva. E Salah è un altro che tutto sommato me lo porto a casa, sulla destra. E Leao, secondo me, è da considerare.
Io Leao anch'io.
Poi Rodrigo è un altro da considerare. Bernardo Silva è un esterno d'attacco. Bernardo Silva è un giocatore totale. Però Vinicius è sicuramente il numero uno.
Siamo abbastanza d'accordo.
Mbappé è un esterno d'attacco.
Ma secondo me.
Vedi, cioè, però devi darmi una risposta.
Non lo so, quest'anno ha fatto un po' più il centravanti con Neymar quando stava. Beh, Mbappé può fare. A me piace molto anche, oltre ai nomi che abbiamo citato, anche Sancho, no? Secondo me in prospettiva.
Sì.
Deve diventare essere più decisivo. Però su Vinicius e Leao particolarmente d'accordo. Infatti.
Sì. Vinicius ha già deciso una finale di Champions, diversi turni e un po' di cose con la maglia del Real Madrid.
C'è chi dice anche Mané. C'è chi dice anche Sané dall'altra parte.
Sì, stiamo parlando di top player, però tu mi parli della punta dei top player e Vinicius è quella punta. Grealish non viene capito fino in fondo, anche perché ci mette del suo per non farsi capire da tutti. Grealish è un giocatore affascinante, devi essere predisposto a questo tipo di fascino e devi essere pronto a fare dei compromessi, cioè lui va bene, perché poi ci sono serate in cui fatica a non essere irritante, però è lui e va bene così.
Prima di chiudere con la Champions, approfittiamo, vogliamo una solita lezione di football come ci piace, no? Per tornare alla carriera di questo ragazzo che tu racconti da tanti anni, sbaglio a dire che rispetto ai vari Neymar, ai vari Robinho, cioè è quel giocatore che ha quel talento lì, ma che arriva in Europa, non dico con meno pressioni perché lo prende il Real Madrid, però con uno status senza grandi paragoni, cioè non il nuovo Pelé, non il nuovo Ronaldo, cioè non aveva questo status qui, o meglio non come gli altri.
Allora è un'epoca un po' diversa, però il Real Madrid paga Vinicius quanto? 40 più 10? A 17 anni e lui è la stellina del Flamengo.
E va nel Castiglia. Quella è stata la forza, secondo
sì,
me.
Sì, anche secondo me. Cioè, la forza non è stata tanto in una minor pressione mediatica attorno quanto nell'essere andato al Real Madrid. E il Real Madrid è un club che sa lavorare in questo senso, sa blindarti, sa proteggerti. Poi lui ne ha più di quasi tutti gli altri ed è stato sfruttato molto bene, però secondo me arriva, oltretutto Vinicius arriva, io scrissi un pezzo per l'ultimo uomo ai tempi in cui pensavo di spararla grossa come faccio spesso, tutti lo vedevano come il nuovo Neymar, no? E anche oggi è il giocatore più provocatore tecnicamente che ci sia assieme a Neymar. E io invece provai, anche con qualche artificio insomma di racconto, a spostare il piano dicendo cioè questo arriva, non lo conoscete, è un bambino, d'accordo, lo conoscerete, arriva nel momento in cui da Real Madrid va via Cristiano Ronaldo, il ruolo è quello. E viene da un posto vicino a Rio de Janeiro che è chiamato la Manchester Fluminense, perché erano un posto riconosciuto per il commercio del cotone, della sete, insomma, delle stoffe, dei tessuti. Arriva in questo modo nel Real Madrid, Neymar sì nell'immagine, Ronaldo magari nell'incisività realizzativa, come per dire questo, se tutto va come deve andare, anche il meglio possibile, questo è uno che arriva e decide le finali.
Ci hai preso.
È arrivato e ha deciso le finali. Era un artificio di racconto, ripeto, anche perché i paragoni fra i giocatori, insomma, lo sapete, è una cosa che è molto distante da me e che mi piace zero. Però, per dirti, chi lo aveva visto in Brasile, chi conosceva Vinicius, aveva grandiose aspettative su questo ragazzo. È stato molto bravo il club a lavorarlo, è stato bravissimo lui, perché poi c'è, cioè, dai, in Spagna sappiamo anche com'è la platea, insomma. Vinicius è passato attraverso il non segnerà mai,
non la passa Benzema.
Sì, esatto, Benzema che non vuole che la si passi a lui, e tutte queste cose. I numeri di Vinicius sono numeri soverchianti per qualsiasi cosa.
Abbiamo parlato del pubblico spagnolo, adesso cambiamo scenario, si passa da Champions all'Europa League. Abbiamo parlato di scenario spagnolo, abbiamo parlato di specialista di Champions League, si passa da specialista di Europa League. La Juve che ospita il Siviglia, poi andrà al Sanchez-Pizjuan.
Sì. E la Juve domani sera deve fare una partita seria, perché è una semifinale che secondo me è alla portata della Juventus, nel senso, sì, la Juventus non è inferiore a Siviglia assolutamente. La Juventus che ho visto domenica a Bergamo è una squadra sul pezzo.
Pronto.
E c'è sempre tutto il contorno di una stagione allucinante, surreale l'ha definita Allegri. Anche oggi si è passati attraverso un passaggio ulteriore. Allegri quasi si sfoga quando dice: noi comunque abbiamo queste 9 partite che mancano, abbiamo i nostri obiettivi aperti, andiamo fino in fondo, poi il nostro compito sarà esaurito. Ed è verissimo. E la Juventus, secondo me, ha qualcosa in più del Siviglia per poter andare in finale. Certo, questa prima partita deve indirizzare, perché poi il Sanchez-Pizjuan, il pubblico, la mistica del Siviglia in Europa League possono venirti addosso nel secondo match. Il Siviglia è una squadra che sta vivendo una stagione, secondo me, deludente. Lo è stato senza dubbio con Lopetegui e con Sampaoli. Siviglia che è stato molto vicino ad essere invischiato seriamente nei discorsi di retrocessione. Mendy Libar, che è stata una bella intuizione di Monchi, l'ha tirato su. Adesso arriva in serie positiva, anche se una partita l'ha persa contro il Girona. Ha delle assenze, non ha recuperato Suso, Ocampos è così così, Lamela è così così. Non può giocare Pape Gay in Europa League, che secondo me è il motorino per il centrocampo, per cui sono curioso di vedere cosa sceglierà Mendy Libar, se abbassare Rakitic, mettere magari il Papu Gomez, che potrebbe tornare a far minuti in Italia sul campo dove ha giocato i suoi ultimi minuti in Italia.
E contro la squadra che ha affrontato di più in carriera.
Le ha fatto un solo gol quando giocava nel Catania. Papu Gomez rientra anche lui da un infortunio, ha fatto un pochino di minuti, potrebbe essere una carta della partita. E Nesire, l'uomo più pericoloso. C'è Brian Keel, a proposito di Mavericks, mi ricorda troppo, cioè, mi sembra un giocatore degli anni 70 che ha preso la macchina del tempo ed è arrivato adesso, e questo gli crea qualche scompensa. Però il Siviglia ha delle individualità, è sicuramente una squadra che Mendy Libar ha quadrato, però secondo me anche delle carenze difensive. La Juventus è più forte, domani sera deve indirizzare la qualificazione.
Sì, sì, Mendy Libar è stato più conoscitore della Liga, perché appunto è riuscito a fare punti, sì, quando il Siviglia ne aveva bisogno. Cosa deve fare domani Allegri? A cosa deve ricorrere per avere quel qualcosa in più e indirizzare una semifinale? Prima parlavamo dei possibili moduli con cui potrebbe giocare, chi potrebbe giocare esterno, se va a rischiare una terza punta o si affida al duo Vlahovic di Maria.
Sai, questo secondo me è abbastanza imprevedibile. Insomma, la Juventus col tridente,
sì, quello ne parlo,
non lo so, no. Anche perché in questo momento mi sembra abbastanza difficile coniugare Chiesa e Kostic. È vero che non attraversa il periodo più sfolgorante della sua stagione, però domenica è andato in panchina con l'Atalanta, ha giocato gli ultimi 10 minuti, mi sembra un giocatore imprescindibile per la Juventus. E poi c'è anche da calcolare il fatto di poter avere i cambi. Ecco, un'altra forza grande della Juventus in questo momento è finalmente, nell'ottica juventina, l'avere la panchina vera, completa. Non ci sarà Bremer, senza fastidiosa contro attaccante come Nesiri, però Pogba ha fatto mezz'ora con l'Atalanta e comincia a far ricordare davvero chi era Pogba. Dalla panchina contro l'Atalanta entrano Vlahovic, Chiesa, Kostic e Pogba. Questa è la Juventus. Quindi deve far valere il proprio potenziale. Deve provare, ma questo non so quanto sarà possibile, a giocare una gara di intensità. Perché la Juventus intensa può mettere la testa del Siviglia sott'acqua, soprattutto in mezzo al campo, dove loro poggiano sull'equilibrio dato da un grande giocatore come Fernando, che però ha la sua età, e Fernando è uno straordinario elemento di posizione, di filtro, di recupero palla e anche di riciclo con qualità. però se sfrecci, se arriva Rabiot, se Fagioli gioca ad alta intensità, se Locatelli riesce a trovare qualche verticalizzazione, è un centrocampo che, soprattutto se gioca Rakitic fra i due mediani, ma anche dovesse giocare Oliver Torres, per dirti, è un centrocampo che può soffrire, certo, anche l'inferiorità numerica, perché ha il triangolo col vertice alto, mentre la Juventus ha il triangolo più classico, vertice basso e mezze ali lì, e poi alimentare Vlahovic, alimentare Di Maria fra le linee, alimentare Vlahovic che viene da due gol consecutivi, e questo deve fare una partita intensa la Juventus. Fa una partita intensa, secondo me domani vince.
Lo ascoltiamo Allegri, perché ha parlato in conferenza stampa proprio su questi aspetti che Stefano ha evidenziato.
Esatto, lo ascoltiamo.
Noi ormai abbiamo talmente una corazza che non ci sposta più niente, perché comunque è tutto l'anno che un giorno è bianco, l'altro giorno è nero, poi diventa giallo, poi diventa verde, poi diventa rosso, tutti sanno tutto, quindi noi anche da questa esperienza ne usciamo fortificati. Noi abbiamo queste partite di queste due di Europa League e le altre quattro di campionato. Noi sul campo, come abbiamo sempre detto, bisogna fare il massimo. Il massimo vorrebbe dire cercare di arrivare in finale di Europa League, e quindi è il prossimo passo. E poi, visto che ci siamo guadagnati il secondo posto sul campo, dobbiamo mantenercelo, quindi su questo dobbiamo lavorare. E poi in fondo all'anno, al 4 giugno, quando finirà il campionato, noi quando abbiamo fatto questo abbiamo fatto il nostro.
Stefano, si parlava di mente, no? Nella prima parte di Night Cup, esatto, soprattutto sulla gestione mentale della squadra di Inzaghi e di Pioli, però mentalmente poi si può parlare sul gioco, non gioco, risultati che altalenanti, però mentalmente quanto è stata complicata per Allegri, anche personalmente?
No, è stata complicata, però al di là di questo, sì, è vero, ma la stagione l'ha definita surreale, e credo sia vero, ma surreale per tanti tratti, anche per quello che si è visto in campo, secondo me, della Juventus. Però queste dichiarazioni mi sembrano un po' particolari, perché Allegri, nella sua anche molto complessa gestione della stagione, perché ci sono stati mesi, e credo sia anche l'attualità, in cui Allegri ha dovuto operare anche molto al di fuori del proprio ambito specifico di allenatore della prima squadra della Juventus. In tutti questi mesi Allegri, secondo me, ha sempre parlato rivolgendosi all'interno del suo gruppo. Qua io vedo anche qualche parola rivolta all'esterno, quando dice: noi adesso siamo secondi in campionato, siamo in semifinale Europa League, abbiamo queste partite, vogliamo arrivare in fondo in Europa League, mantenere il secondo posto, poi il 4 di giugno il nostro compito è esaurito, come a dire, sta stagione qua sta arrivando alla fine, il nostro compito, il compito che sentiamo è questo qua, poi sono cose che non possiamo controllare. A me dà quest'idea la dichiarazione, magari mi sbaglio, perché è un'interpretazione totalmente personale, però mi dà quest'idea di cominciare a dire: ok, dove stiamo arrivando? Parlate, sapete, non sapete, noi il 4 di giugno chiudiamo e lì facciamo il nostro bilancio, il resto poi si vedrà. Questo lascia presupporre anche che magari al di là del 4 di giugno possano arrivare altre decisioni, altre cose, insomma tutto quello che coinvolge l'ambiente del club.
E allora, visto che parliamo delle dichiarazioni di Allegri come allenatore, ascoltiamo anche le dichiarazioni dell'altro allenatore dell'italiana che domani giocherà la semifinale, ovvero Mourinho, così le andiamo anche a commentare, perché anche oggi, insomma, qualche bomba l'ha lanciata, Giuseppe.
Dybala da titolare, non lo so, vediamo domani, però mia sensazione oggi è no. Però non voglio che domani lui giochi e dopo tu dici che io sono bugiardone. No, ti dico no, ti dico penso di no. Noi, quando abbiamo problemi, non abbiamo rosa. Quando non abbiamo problemi, siamo tutti a tope, principalmente quando giochiamo una partita alla settimana, noi abbiamo qualità nella rosa. Non abbiamo 25 giocatori uguali.
Sì, al di là del discorso sulla rosa, che è un discorso che viene fuori dall'inizio della stagione, che è un discorso che secondo me si potrebbe articolare. Cioè, è un peccato questo momento della Roma, perché per me la Roma all'interno di una stagione anche qua con tanti scossoni, con tante cose, con delle critiche che sono arrivate per la qualità del gioco, secondo me anche in maniera giustificata nella prima parte, la Roma è una squadra che è cresciuta basandosi sulla mentalità portata da questo allenatore, portata anche dal fatto di aver vinto in Europa l'anno scorso, ma anche andando al di là, la Roma degli ultimi tempi, prima dell'ecatombe, era una squadra che giocava meglio rispetto alla Roma d'inizio stagione, che riusciva ad ottenere risultati, ma adesso giocava anche meglio, una squadra più alta, più spesso alta, una squadra che è pericolosa non solo sulle palle ferme ma anche con combinazioni, con diversi uomini, e secondo me questa è una cosa da riconoscere assolutamente. Il problema è che poi è arrivata questa catena distruttiva di infortuni, c'è tanta mala sorte, ma ci sono evidentemente anche dei fattori concreti, ed è un vero peccato, perché la Roma adesso sì, non ha la rosa, ma non ce l'avrebbe nessuno con tutti questi infortuni, anche se ci sono state altre squadre che hanno avuto questo tipo di problematica per tutta la stagione. Parlavo poco fa della Juventus, che però evidentemente ha effettivamente una struttura superiore. Però è un peccato perché appunto con questi miglioramenti, secondo me la Roma, se non avesse avuto tutte queste indisponibilità, poteva assolutamente puntare alla coppiata primi quattro posti in campionato e finale di Europa League. Può puntarci ancora, però con meno potenziale. Il Bayer Leverkusen secondo me è un avversario assolutamente da rispettare, è una squadra di bellissimo livello, con un allenatore molto intelligente e molto bravo, è una squadra che ha talenti straordinari, Wirtz su tutti, è una squadra, come ha sottolineato Mourinho, che lui l'ha definita la miglior squadra da contropiede d'Europa, sempre colorando parecchio, però ti dà la pista di cos'ha il Bayer Leverkusen. Il Bayer Leverkusen, oltre ad avere organizzazione, ad avere talento, ha verticalità e ha velocità. Diaby, Wirtz, che non dà punti di riferimento e partecipa a tutte le cose, gli esterni, Frimpong è forse il difensore più prolifico dei cinque principali campionati d'Europa. È una squadra che sa arrivare, che sa pungerti, però secondo me a livello proprio di caratteristiche, di DNA, è una squadra che si incastra molto bene per la Roma. Perché la Roma è una squadra che sa crearti l'imbuto, che sa aspettarti, che di profondità te ne concede molto poca, e quindi questa velocità che non si fa mai trovare scoperta in contropiede, perché non va mai tanto in alto, lo stava facendo ultimamente, però sempre con la giusta attenzione, che ha quelle malizie, che ha quel mestiere che l'hanno portata a superare la Real Sociedad e il Salisburgo, squadre molto educate, ma squadre un filo naif come può esserlo il Bayer Leverkusen. Il Feyenoord è stata una cosa diversa, perché secondo me lì c'era anche un valore differente, e l'incastro a livello ideale poteva essere buono per la Roma, che però ha queste assenze decisamente gravi, per cui a parità di a 100% tutte e due ti avrei detto che la Roma secondo me aveva buone chance di passare. Così ne ha un po' meno, ma ci sono.
Abbiamo parlato tanto dell'assenza di Leao. Qualora non dovesse giocare Dybala, è chiaro che l'assenza peserebbe, non te lo chiedo nemmeno, però a livello pratico quanto inciderebbe questa
assenza? No, incide tantissimo, ma perché Dybala è il miglior giocatore della Roma e non c'è discussione, è uno dei tre migliori giocatori del calcio italiano, dei tre, cinque, insomma dei tre. Migliori giocatori del calcio italiano, incide, ma il problema è Dybala più Smalling più Wijnaldum più Llorente più Kumbulla più il Charawi, è questo il problema. Secondo me la rosa della Roma, poi un discorso che magari faremo a fine stagione, era a pieno potenziale una rosa non di secondo piano. Al di là dei giovani che hanno giocato tanto, ma se noi prendiamo la rosa della Roma al fischio d'inizio della stagione, insomma, secondo me il materiale c'era anche per gli acquisti che sono stati fatti. Poi Wijnaldum si rompe una tibia, Dybala ha problemi muscolari, Zaniolo ha le paturnie, se ne va, tutte queste cose. Però la rosa della Roma a livello assoluto non era una rosa di secondo piano. È chiaro che adesso è una squadra depotenziata, però si inventerà qualcosa.
Dal punto di vista fisico, del momento globale, forse anche dell'avversario, nonostante sia un avversario da non sottovalutare, forse l'italiana messa meglio è quella che gioca la semifinale di Conference League? Esatto. La Fiorentina?
Sì, anche per il livello del torneo. rispetto per il Basilea, che squadra che conosce l'Europa, però la Fiorentina di adesso è una bella squadra, è una squadra che tira fuori il proprio potenziale, che ha finalmente esaltato i suoi uomini principali, penso a Nico Gonzalez. Ho grandissime aspettative verso la Fiorentina e sarebbe favoloso andare a rivincere ancora la Conference League. Quello sì che sarebbe un bel messaggio del calcio italiano. Insomma, e sarà anche la terza competizione, ma è una competizione. La fondano, la vince la Roma, il secondo anno la vince la Fiorentina. Mi farebbe veramente tanto piacere, però è ancora lunga la strada.
E lo sa anche italiano, mi sa.
Vedere lì sull'albo d'oro il doppio nome non sarebbe male. La finale di Europa League può essere anche, tra l'altro, italiana. Ma, come diceva, sentiamo le dichiarazioni anche di Italiano pre-Basilea.
Domani è una partita, una semifinale come quella con la Cremonese, dove, come diciamo sempre, sono partite che si giocano in 180 minuti, forse anche di più. Quindi il primo round è in casa nostra. E dobbiamo cercare di giocarla con grande intelligenza, cercando di sfruttare tutto ciò che ci concederanno i nostri avversari, cercare di difendere in maniera attenta e poi sfruttare il fattore Franchi. Mi auguro che domani tutti insieme si possa veramente mettere in grande difficoltà il nostro avversario, perché la posta in palio è davvero altissima. Abbiamo la possibilità di concludere una stagione strepitosa e mi auguro che tutti insieme domani si possa mettere in difficoltà il Basilea.
Analisi rapida, Stefano, ti faccio, che riguarda proprio personalmente Italiano. Primo anno di Serie A, dopo tutto quello che ha fatto nelle categorie minore, salva lo Spezia senza tanti patemi. Va alla Fiorentina, la riporta in Europa dopo tanti anni. Seconda stagione, finale di Coppa Italia. Grande rimonta in campionato, semifinale di Conference League. Questa è anche la stagione della consacrazione di questo allenatore?
Sì, cioè è un allenatore importante. La vedo non tanto nell'escalation di risultati, quanto nella capacità che ha avuto di non lasciarsi spazzar via da una stagione che lo stava spazzando via. Perché la Fiorentina, insomma, è stata per metà stagione la delusione vera del campionato. Senza mai andare in crisi di gioco, ma non trovando il gol, non riuscendo ad integrare nuovi acquisti, allora Italiano il dogmatico, allora Italiano appena gioca al triplo impegno è un bluff. No. Italiano è un allenatore importante.
Infatti se ne parla tanto anche in chiave mercato. Che cosa deve fare domani la Fiorentina contro un avversario che, tra l'altro, analizzandolo, questo Basilea per due volte ha rischiato di uscire dalla competizione e forse lì è venuta fuori l'esperienza, forse la squadra con più esperienza nella
conference. Sì, però la Fiorentina è più forte. Italiano ha parlato di fattore Franchi, primo round in casa, domani la Fiorentina deve vincere la partita. Senza preoccuparsi tanto di punteggio, domani la Fiorentina deve vincere la partita per andare con due risultati su tre a Basilea, e se vince la partita, secondo me non si è messa in tasca nulla, ma si è decisamente costruita al passaggio alla finale.
Abbiamo analizzato tutto, Davide, questa sera, perché poi c'era una partita da analizzare, che era quella che si è giocata stasera, però c'era anche da analizzare, da presentare quelle che saranno le tre partite di domani. E allora, Stefano, visto che la settimana prossima avremo già il derby che sarà andato in archivio, le tre squadre che giocheranno in Europa e Conference arriveranno con un'andata in cui magari potrebbe essere indirizzato, forse no, sensazioni prima di salutarci in vista della prossima settimana?
No, dobbiamo fare i pronostici, che sensazioni?
No, lo so,
che sensazioni? Volevo anche perché avete perso un ulteriore punto, non pensare che mi sia dimenticato.
Siamo a più 6 per te?
Eravate più 5 eravamo voi, più 5 quindi noi siete più 4, cioè,
più 4.
E quindi io propongo di alzare il fuoco.
E allora andiamo.
Tre partite di Europa League e due ritorni di Champions.
Mi ero quasi scordato dei prossimi, volevo scordare. Quindi facciamo sia le tre di domani che
secondo me sì, se andiamo. Voi siete d'accordo.
Assolutamente sì.
C'è chi... gli assenti presenti pesanti, non so se sono d'accordo, ma
assolutamente,
ma
siccome
sono assenti,
allora
mi prendo la responsabilità.
Partiamo, aspetta, Dave, così facciamo la prossima. Da dove partiamo? Se Inter Milano, quelle si giocheranno domani. No, partiamo da quelle che si giocheranno domani. Allora partiamo da Juventus Siviglia. Secondo me vince la Juve, ma non la chiude, quindi io dico un 2-1. Tu che dici? Così facciamo la somma.
Io me li faccio solo 1-0.
della Juve? Quindi un gol di scarto, lasciamo il 2-1. Dai, noi diciamo 2-1.
Voi dite 2-1. Io dico che la Juventus domani vince 2-0.
Ok, 2-1 per noi, 2-0 per Stefano. Roma-Bayer Leverkusen, qui la vedo un po' più complicata, però dico un 1-1. Tu,
Io sono d'accordo con te. Secondo allora, me diciamo... la Roma domani è l'unica, cioè tra le tre, che potrebbe steccare un po'.
Sì, 1-1 è una buona chiamata. Io dico 1-0 per la Roma.
1-0 per la Roma. Fiorentina, Basilea, parti tu e poi mi aggrego.
Secondo me invece domani, rifacendomi alle sue liste prima, Italiano sta avendo tanta personalità, tanta maturità. Secondo me domani 2-0 per la Fiorentina.
Sì, 2-0 sarebbe stata anche la mia chiamata. Però allora... chiamate sempre prima voi.
No, allora guarda, lo alziamo a 3-0?
Sì.
Lasciamo il 2-0, Stefano. Cioè, secondo me la Fiorentina ha le carte regola per... Okay. 2-0, Stefano?
Sì, per me 2-0.
E allora, parti tu con Inter Milan.
Parto io con Inter Milan. Inter Milan al ritorno finisce 1-1.
Voglio immaginarmi una partita epica che però finisce 0-1 per il Milan.
Sono d'accordo. Secondo me il Milan potrebbe vincere, ma non riesce a qualificarsi, per cui 0-1.
Quindi riepiloghiamo. Siamo a più 4 noi, con Stefano che ha recuperato un punto.
C'è Manchester City e Madrid, certo, che è una partita certo, con un discreto peso.
Solo le italiane. Parti tu? Se
parto
vuoi.
Io?
Sì,
Champions. Manchester City Real Madrid finisce 2-1 per il Manchester City.
Stavolta avrei detto quella chiamata lì.
2-0 secondo me. Vai. Cioè io non voglio...
Però sì.
Secondo me il City... Allora, vado a riepilogare. Partendo da Juventus-Siviglia 2-1.
Io mi prenderei Haaland marcatore, se per voi non è...
Quel marcatore? Sì. Non lo rischiamo un marcatore?
Noi lo rischiamo. Queste.
Io lo rischio allora. Ed è la partita di domani. Ed è Dusan Vlahovic.
Vai. Potrebbe segnare anche domani, sì.
Sì, secondo me sì.
Sicuramente.
Ci siamo?
Ok.
Allora, vado a riepilogare il tutto. Juventus Siviglia per la redazione 2-1 con gol di Vlahovic, per Stefano 2-0. Roma-Bayer Leverkusen 1-1 per la redazione, 1-0 per Stefano. Fiorentina-Basilea 3-0 per la redazione, 2-0 per Stefano. Le gare della prossima settimana di Champions League. Inter-Milan 0-1 per la redazione, 1-1 per Stefano. Manchester City-Real Madrid 2-0 per la redazione, 2-1 per Stefano, con annesso gol di Erling Haaland.
Sono praticamente tutti uguali.
Si gioca sugli esatti.
Si gioca sul Milan tanto e sulla sì. Roma.
E vedremo. Vediamo, saremo qua mercoledì prossimo per parlarne.
Tanto hanno segnato tutto anche loro.
Meno male, perché
mi era completamente sfuggito. Vabbè. Chiedo scusa, ma era solo per non evidenziare quel punto che abbiamo perso. Stasera.
Certamente.
Chiudiamo con i pronostici. Ci salutiamo e ci vediamo mercoledì prossimo.
Dopo Manchester City Real Madrid.
Esatto. Fammi solo ricordare che noi eravamo live, ma chi vuole può riascoltare tutto sulle piattaforme, su Spotify, su tutte le piattaforme, ma la puntata resta su YouTube e sull'app di DAZN.
Così è.
Godetevela.
Nightcap, a mercoledì prossimo.
Ciao.
Buonanotte.